Insieme dal Vangelo secondo Matteo, ancora una volta dal versetto 5 del capitolo 6, Matteo 6, 5. Leggiamo fino al versetto 15. Così dice la parola del Signore: quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in cielo come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro perdonerà, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Da qualche parte, in uno scritto di un autore puritano, ricordo di aver letto una domanda. E la domanda era questa, era una domanda retorica, come di solito fa chi scrive o chi parla. Se qualcuno di voi che avesse un cane e un figlio vedesse il proprio cane e il proprio figlio cadere nelle acque di un fiume turbolento e quindi entrambi in pericolo di annegare, chi dei due sceglierebbe di salvare per primo? Ovviamente questa è una domanda alla quale non è necessario dare una risposta, perché la risposta è ovvia, ma lo stesso autore continuava dicendo: la medesima follia di chi sceglierebbe il cane la compiono tutti quei genitori che si preoccupano del benessere materiale dei propri figli e lasciano perire la loro parte più preziosa, cioè la loro anima. Ora, Dio non è un padre stolto. Egli si cura di noi e provvede per i nostri bisogni. Domenica scorsa abbiamo considerato la richiesta: dacci oggi il nostro pane quotidiano. E quindi Dio è interessato e si preoccupa del nostro benessere spirituale. Noi possiamo chiedere del nostro benessere materiale, noi possiamo chiedere a Dio ciò di cui i nostri corpi hanno bisogno, ciò che serve a nutrirci e a sostenere la nostra vita fisica. Ma Dio ci ricorda, e la preghiera che Gesù ci ha insegnato lo chiarisce molto bene, che i nostri bisogni vanno ben al di là di quelle che sono le cose naturali: il pane e il companatico, la casa è un livello, diciamo, sufficiente di ricchezza. I nostri bisogni principali riguardano la sfera spirituale, riguardano la nostra anima. E infatti, nella stessa preghiera del Padre nostro, proprio nella seconda parte che riguarda i nostri bisogni, le richieste che ci riguardano, quindi la prima parte l'abbiamo vista: Dio, la gloria, il nome di Dio, l'onore di Dio, il regno di Dio, la volontà di Dio primaria, poi noi stessi, il nostro benessere materiale, il pane quotidiano, ma poi c'è una richiesta, ma poi ci sono due richieste che riguardano il nostro benessere spirituale. Rimettici i nostri debiti, non ci esporre alla tentazione. Perciò, prima Dio, poi noi stessi, e in noi stessi qual è l'ordine principale, o quali sono i nostri bisogni primari? Sono il bisogno che abbiamo del perdono dei peccati e della custodia dalle tentazioni e da qualunque pericolo che potrebbe far del male, nuocere alle nostre anime. Quindi io oggi mi soffermerò a spiegare semplicemente la prima parte del versetto 12, cioè la richiesta: rimettici i nostri debiti. Rimettici i nostri debiti. Ci tratterremo ancora nelle settimane a venire su questa importante richiesta, perché poi vedremo come questa ha a che fare anche con i debiti che altri hanno nei nostri confronti. Ma la prima cosa che vogliamo fare, e quello a cui vorrei indirizzare la vostra attenzione oggi, è proprio questo: al perdono dei nostri peccati. Infatti il primo fra tutti quanti, la prima cosa che dobbiamo considerare è questa: perché il peccato viene chiamato così? Perché il peccato viene definito debito? A questo, voi sapete che il Padre Nostro, che è qui nella versione che ci dà Matteo, viene anche citato e presentato nel Vangelo di Luca. E nel Vangelo di Luca questa parte, no, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi, viene espressa in un modo leggermente diverso. Si trova in Luca al capitolo 11 e il versetto 4, dice proprio così: perdonaci i nostri peccati, perché anche noi li perdoniamo a ogni nostro debitore. Ecco, perdonaci i nostri peccati. Perciò comprendiamo che sebbene le parole sono due parole diverse, uno è amartia, che significa proprio peccato, l'altra è la parola debito, però perché Matteo usa questo termine? Perché questo è il modo in cui spesse volte nell'Antico Testamento, voi sapete che Matteo si rivolgeva agli ebrei principalmente, ed è il modo in cui nell'Antico Testamento si parlava del peccato. Il peccato veniva paragonato appunto al debito, nel Targum, nei Targumim di ebrei, e si parla di questo in vari posti, la preghiera di Salomone, i fratelli di Giuseppe che chiedono perdono appunto a Giuseppe. Ma ci sono anche delle altre ragioni, chiaramente, che ci danno con certezza la comprensione in questo senso della parola debito. Per esempio, Gesù ha raccontato una parabola. Si trova in Matteo 18: se tuo fratello ha peccato contro di te, scusatemi, al Matteo 18 dal versetto 21 in poi. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. E racconta questa parabola: perciò il regno dei cieli può essere paragonato a un re che volle fare i conti con i suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quello che aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. E il signore di quel servo mosso a compassione lo lasciò andare, gli condonò il debito. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. E i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Vedete, la parabola riguarda i debiti, ma poi finisce: così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Quindi comprendiamo che, e ci torneremo su questa parabola le prossime volte, ma comprendete che questo debito è la figura del nostro peccato. E perché il peccato viene definito un debito? Beh, perché come con un debito, chi è nel peccato si trova in difetto e in una condizione di miseria davanti al proprio creditore, quindi davanti al proprio a Dio. Si è in debito con qualcuno quando non gli si dà ciò che gli spetta. Per esempio, io ho affittato una casa e non pago l'affitto, io sono in debito nei confronti del proprietario di quella casa, e si è in debito quando si ricevono dei beni, dei soldi o altro, e non si dà alcuna restituzione. E il debito aumenta quando io non mi curo del debito che ho, aumentano gli interessi, o anche quando nego di avere quel debito. Il fatto, se dovessi ricevere dall'agenzia delle entrate una cartella esattoriale e invece di pagarla la strappo, nego di avere quel debito, quel debito sarà cancellato? No, quel debito aumenterà ancora di più. Se io non mi curo di quel debito, posso anche vivere la mia vita normalmente come se quel debito non l'avessi, ma il debito continua ad aumentare. E quindi il peccato è proprio un debito in questo senso. Questa è la condizione in cui voi vi trovate. Questa è la condizione in cui tutti gli uomini si trovano. Tutti gli uomini che non si curano di Dio si trovano in debito al suo cospetto. Godono dei beni che Dio dà, godono delle sue benedizioni, non le custodiscono, le dilapidano e sono nella condizione di debito, di avere abusato della sua generosità, della sua pazienza. A Dio che chiede la perfetta ubbidienza restituisce a lui disubbidienza e ribellione quando non osservi i comandamenti di Dio, quando non osservate i comandamenti di Dio, quando trasgrediamo i comandamenti di Dio, quando ci allontaniamo dalla sua volontà, il debito non fa altro che aumentare. Dio ha delle richieste, ci dice quello che dobbiamo fare. Quando noi pecchiamo di omissione, quando non fai quello che Dio ti dice che dovresti fare, il tuo debito aumenta. E se passano mesi, se passano anni, il debito aumenta ancora. Mi dicono che noi come italiani appena nati in Italia abbiamo non so quante migliaia di euro di debiti, ciascuno sulla propria testa. E man mano che noi cresciamo i nostri debiti aumentano. E così è per ciascuno di voi. Siete nati nel peccato, in debito davanti a Dio, e il vostro debito, man mano che cominciate a peccare anche volontariamente, non fa altro che aumentare. E questi peccati, dice la scrittura, che non sono pochi. Forse qualcuno di voi negherà di avere questo debito, o magari non sa di avere questo debito. Ma questo non significa che non ci sia. Chi ha avuto una comprensione più chiara delle cose ha detto che i peccati e i debiti che noi abbiamo nei confronti di Dio sono moltissimi e sono gravissimi. La tua malvagità, dice Elifaz a Giobbe, non è forse grande? Le tue iniquità non sono forse infinite? Beh, qui c'era un uomo che accusava un altro uomo, ma se Dio dovesse considerare le mie iniquità, i miei peccati, direbbe esattamente la stessa cosa, perché gli uomini più illuminati, coloro che hanno avuto la comprensione davvero della propria colpevolezza davanti a Dio, si sono espressi così: le mie iniquità sono maggiori del numero dei capelli che sono sul mio capo. Voi non vedete capelli, ma ce ne sono, credetemi, ce ne sono. E questa è la condizione di ogni essere umano, questa è certamente la vostra condizione dinanzi a Dio. Questa è la condizione di debito, e chi si trova in debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate può fare un mutuo e pagarla, ma chi si trova davanti a Dio non potrà mai estinguere questo debito. Questa è un'altra terribile situazione del debito, del nostro debito. Vedete, Gesù ci insegna a pregare: Padre, perdona i nostri peccati. Non ci dice di pregare: Padre, aiutami a ripagare questo debito. Come sarebbe giusto, ogni debito deve essere ripagato, ma non è il nostro potere, non è nella nostra capacità ripagare il debito che abbiamo nei confronti di Dio. Nessuno potrà estinguere questo debito, con tutta la buona volontà non riuscirete a pagare questo debito, perché la natura umana è tale che si pecca anche quando si cerca di fare il bene. Avete una carta di credito? Ormai quasi tutti ce l'hanno. Sapete come funziona la carta di credito? Spendete dei soldi, alla fine del mese vi arriva un estratto conto che, se nel vostro conto corrente al quale è collegata quella carta di credito ci sono dei soldi, vengono automaticamente prelevati. Ma ammettiamo che voi abbiate speso tutti i soldi del vostro conto corrente e vi arriva un estratto conto della carta di credito del mese precedente, e voi per pagare quell'estratto conto prelevate con la carta di credito e pagate. Il vostro debito è diminuito o è aumentato? È terribilmente aumentato, perché al nuovo prelievo sarà applicato un nuovo interesse e i vostri debiti aumenteranno ancora di più. E questo è quello che dice la Scrittura: quando noi proviamo a fare il bene, quando noi ci impegniamo a fare il bene e la nostra giustizia davanti a Dio, questo lo dice il profeta Isaia, è un panno sporco. Perfino le nostre opere migliori non possono essere accettate davanti a Dio come giustizia. Dio non accetta il pagamento dei nostri debiti con le nostre opere. È un'illusione. Gli antichi egizi avevano questa idea. Se andate nelle piramidi vedrete che c'era, dove viene rappresentata la scena della morte della persona lì sepolta, e loro insegnavano, supponevano che alla fine della sua vita c'era il peso dell'anima del defunto, e se la bilancia pendeva dal lato delle buone azioni piuttosto che quelle delle cattive azioni, quella persona sarebbe stata premiata. Ma non è così davanti a Dio, non è così. Anzi, quello che la Scrittura ci dice è che perfino quando il nostro cuore non è retto davanti a Lui, qualunque cosa facciamo non gli è gradita. Nel libro dell'Ecclesiaste si parla del sacrificio degli stolti. Bada ai tuoi passi quando vai nella casa di Dio, non essere precipitoso nel parlare, e non offrire il sacrificio degli stolti, dice Salomone, che pensano di fare del bene. Qual è l'applicazione nel nostro caso? Il pensare che il fatto che siamo qui presenti in questa chiesa ci costituisca un merito davanti a Dio, che le nostre preghiere, che i nostri cantici, che da parte mia la mia predicazione verso di voi sia un merito davanti a Dio. Dio non è impressionato da questo genere di cose, come non fu impressionato dall'offerta di Caino. Caino offrì a Dio i frutti della terra. Perché Dio non gradì l'offerta di Caino? Quando ero ragazzo andavo al catechismo, mi avevano detto che Dio non li gradì perché era frutta marcia, ma non c'è scritto da nessuna parte che la frutta che Caino aveva offerto a Dio fosse marcia. Cercatelo, non lo trovate. La frutta probabilmente erano anche primizie, e sappiatelo, c'è spazio anche nella Bibbia per l'offerta delle primizie, Dio le richiede. Cioè l'offerta in sé che aveva fatto Caino non è che fosse sbagliata. Che cosa rese l'offerta di Caino inaccettabile davanti a Dio? L'assenza della fede in Caino. Infatti nell'epistola agli Ebrei lo scrittore dice che Abele per fede offerse a Dio un sacrificio, un'offerta più eccellente di quella di Caino. E siccome nel cuore di Abele fu trovata la fede, Dio mostrò di gradire l'offerta di Abele e rifiutò quella di Caino. Quindi non è tanto quello che offri. Se qualcuno di voi venisse e dicesse: ma io vedo questa bella chiesa, però non è ancora completata, quanto serve per completarla? Che so, 100, 200 mila euro, benissimo, ve li offro io. Pensate che questa offerta potrebbe essere sufficiente per salvare l'anima? Giammai. La salvezza non si compra né con i nostri soldi né con le nostre opere. Il debito non si sana con qualcosa che è in nostro potere offrire. Tutto quello che riesci a fare di meglio, come li definiva un teologo, non sono altro che splendida peccata, cioè delle trasgressioni rivestite di abiti magnifici, mascherate di virtù. Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Abbiamo letto di quell'uomo che ricevette il perdono. Non è possibile che noi riusciamo a pagare. Riflettiamo. C'è una dottrina nel Nuovo Testamento che è assolutamente indigesta. Molte ce ne sono, ma ce n'è una che più di tutte le altre è insopportabile. Quale? È la dottrina dell'inferno. Gesù ha parlato dell'inferno, di un luogo dove ci sarà la pena eterna di coloro che saranno morti nei loro peccati. Che cos'è l'inferno se non la dimostrazione che neanche un'eternità di sofferenze può ripagare il debito a Dio? Pensateci. Qualcuno può dire: ma quanto è grande questo debito? Insomma, ma proprio l'eternità della sofferenza non può rimettermi in pari con Dio? Assolutamente no. E riflettiamo sul sacrificio di Cristo. Che cos'è la croce? Perché la Scrittura ci dice che noi siamo salvati attraverso la croce di Cristo? È la dimostrazione che la salvezza, l'espiazione che Cristo ha compiuto, il pagamento del debito del peccato dell'umanità, nessun uomo l'avrebbe potuto pagare. L'ha dovuto pagare un uomo che allo stesso tempo era anche Dio, un uomo che non ha mai peccato. Questa è la croce, questa è la salvezza, questo è il sacrificio di Cristo. Ci dimostra che i nostri peccati, perché siano cancellati, non possono essere pagati mediante sacrifici umani o opere umane. Infatti è Dio stesso che stabilisce come deve essere pagato. Il creditore è nella posizione di forza ed è il creditore a porre le condizioni per l'estinzione del debito. Quando noi andiamo in una banca e chiediamo dei soldi, magari la banca possiamo anche provare a contrattare, ma alla fine la decisione le stabilisce la banca. Quanto ci avete messo voi nei contratti che avete fatto dei vostri mutui e quanto ci ha messo la banca? Siamo assolutamente sbilanciati, no? Perché è il creditore che è in una posizione di forza ed è Dio che ci dice come questo debito deve essere pagato. E come deve essere, come era pagato questo debito? Nell'Antico Testamento Dio aveva stabilito il sistema dei sacrifici. E il sistema del sacrificio era questo, che si prendeva una vittima innocente, il suo sangue era versato al posto del peccatore e quel sangue aveva l'effetto di coprire il peccato della persona per la quale veniva offerto. E questo poteva dare un certo sollievo sicuramente, ma questo era un'anticipazione di quello che Dio avrebbe fatto nel futuro, perché il debito dei peccati sarebbe stato pagato da una persona. E vi ricordate quale fu l'espressione usata da Giovanni il Battista quando vide arrivare Gesù? Disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Era necessario il sacrificio del Signore Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, perché questi peccati potessero essere, questo debito potesse essere cancellato. E già nell'Antico Testamento Dio aveva dato un'anticipazione di come questo transazione si sarebbe compiuta. Lo diede attraverso uno dei suoi più cari servitori, un certo Abramo. Abramo era un uomo che non aveva figli, non poteva avere figli perché la moglie era sterile. E a un certo punto Dio promise ad Abramo che gli avrebbe dato una discendenza, nonostante fosse ormai un uomo vecchio, nonostante sua moglie sterile era ormai vecchia. E dice la scrittura così, potete leggerlo in Genesi al capitolo 15, che Abramo credette a Dio e Dio gli contò questo, gli mise in conto, gli accreditò questa sua fede come giustizia. Dio mise in conto ad Abramo questa sua fede come giustizia. Infatti nell'epistola ai Romani l'apostolo Paolo riprende questo concetto e disse: che dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ecco che cosa aveva stabilito Dio, come vengono cancellati i peccati, come viene cancellato questo debito, come da passivo che non può essere espiato neanche da un'eternità di sofferenza, diventa attivo, cioè non più sono in debito, ma addirittura sono in credito, sono rivestito della giustizia di Dio, mediante la fede. Questo è quello che Dio ha stabilito. Quindi il peccato, che è un debito immenso, e che per quanto ti riguarda è un debito inestinguibile, perché tutti hanno peccato, perché tutti sono in debito, perché tutti sono privi della gloria di Dio, perché il salario del peccato è la morte, perché tutti sono condannati, perché questa è la triste realtà. Noi non avevamo niente da pagare, era necessario che qualcun altro pagasse per la nostra redenzione. Nell'antico Israele c'era il giubileo, ogni 50 anni chi cadeva in disgrazia, chi cadeva nei debiti e non poteva pagare, in virtù di una legge che Dio aveva stabilito, quella persona sarebbe stata liberata e non avrebbe, ci sarebbe stata la remissione del debito. Gesù è venuto e ha detto: questo è l'anno della grazia, questo è l'anno del giubileo, oggi se riponi la fiducia in Cristo i tuoi peccati sono perdonati. E vedete, e sto per concludere, questo Questa richiesta nel Padre nostro, perdonaci i nostri peccati, ci fa comprendere che il perdono dei nostri peccati è il più urgente dei nostri bisogni. C'è una parola che non è tradotta nella nostra versione. Questa versione dice semplicemente così: dacci oggi il nostro pane quotidiano, punto e virgola, rimettici i nostri debiti. Ma nel greco c'è una congiunzione, e la congiunzione è, che dice così, dovrebbe essere tradotto in questo modo: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti. Cioè, le due cose non sono distaccate. Noi abbiamo bisogno, allo stesso modo in cui abbiamo bisogno del pane quotidiano, abbiamo bisogno anche del perdono dei nostri peccati. Le due cose non possono essere distaccate. Che cosa significa tutto questo? Significa che noi, per quanto possiamo avere benessere temporale, questo benessere non è sufficiente. Se chiedi il pane ma non chiedi il perdono a Dio, se sei in altri termini sensibile ai tuoi bisogni materiali ma non sei sensibile ai tuoi bisogni spirituali, sei guidato dallo stomaco piuttosto che dallo spirito. E quanta gente si rivolge a Dio solamente quando è malata, quando è in pericolo di impoverire, quando ha delle difficoltà di altro genere, perde il lavoro, invecchia. Si pensa che i giovani non hanno bisogno di Dio e che la religione è qualcosa da vecchi, ma non è così. Noi abbiamo tanto bisogno del benessere materiale quanto ne abbiamo del benessere spirituale. Hai bisogno del perdono. Davide era un re, un grande re, e come tutti quanti i re poteva godere di tante cose che sono preziose nel palazzo regale. Eppure Davide ha goduto di più di quello che era legittimo godere. In una certa circostanza volle prendersi la moglie di un altro e fece morire il marito per nascondere questo peccato. Ma Dio lo raggiunse e tramite il suo profeta lo portò a ravvedimento, e Davide comprese la follia del proprio gesto, della propria azione, e quando fu convinto del proprio peccato pregò in questo modo: Signore, nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità, purificami e io sarò puro, lavami e sarò più bianco che neve. E poi dice così: fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia, rendimi di nuovo la gioia della tua salvezza. Che cosa significa? Davide aveva avuto Betsheba, una bella donna, aveva potuto godere nella sua carne, ma aveva perso la gioia della sua salvezza, il senso dell'abbandono di Dio, il senso dell'allontanamento di Dio l'avevano fatto precipitare in uno stato di depressione profonda. Nel Salmo 32 lui descrive la sua condizione dicendo che le sue ossa si tritavano dentro di lui, che si consumavano tra i lamenti che faceva tutto il giorno. Questa è la condizione dell'uomo che non ha il senso del perdono di Dio. La tua coscienza è oppressa, la tua mente è rabbuiata. E Davide aveva attraversato questo stato psicologico, si sentiva lontano da Dio perché i suoi peccati pesavano su di lui come un macigno. Prega e dice: Signore, fammi sentire nuovamente il senso di questa libertà, della gioia, della vita, della comunione con Dio. Allora io parlerò. E questo è il punto. Io qui a questo punto voglio parlare a ciascuno di voi. Questo non è soltanto per coloro che non conoscono Cristo, ma non è forse vero che tante volte anche noi, mi ci metto in mezzo pure io, come cristiani, ci accontentiamo di sapere che Dio non è più adirato nei nostri confronti, ma non ricerchiamo questo senso di intensa comunione con Dio, questa gioia della salvezza, questo senso di godimento dello splendore del volto di Dio, questa comunione personale, questo senso della presenza di Dio, della gioia, dell'allegrezza, della comunione con Dio. Non ricerchiamo come dovremmo la gioia che Dio pure ha promesso come il senso del benessere cristiano, la certezza, sentire Cristo, vedere Cristo, toccare Cristo mediante la fede. Il nostro benessere temporale non è sufficiente. Noi abbiamo bisogno del perdono quotidiano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti e perdonaci i nostri peccati. È una preghiera da fare quotidianamente. Se noi preghiamo per il pane quotidiano, dobbiamo pregare per il perdono quotidiano. Nell'antico Israele, nel Tempio, il fuoco nell'altare doveva essere ravvivato mattina e sera, le lampade non si dovevano spegnere, l'olio non doveva mancare nel candelabro. E così noi dobbiamo continuamente pregare, cercare, usare le discipline spirituali, meditare la parola di Dio, accostarci a Dio, se vogliamo veramente continuare a godere di Dio. Non possiamo pretendere di essere gioiosi in Dio se tutto il giorno lo spendiamo nelle cure mondane, poi ci ricordiamo della fede una volta ogni tanto, una volta a settimana. Non è questa la vita cristiana. La vita cristiana è costantemente stare in comunione con Dio e cercare la comunione nella sua parola, nella preghiera, nell'autoesame, nella meditazione, nella confessione, nel ringraziamento, nella riflessione su ciò che si è fatto la sera. Impariamo non ad addormentarci davanti alla TV, ma ad andare a letto per tempo, quando abbiamo ancora un po' di lucidità, per riflettere sulla giornata, chiedere a Dio perdono per i peccati commessi e riflettere su quello che abbiamo fatto. E quindi, pur essendo perdonati, noi dobbiamo chiedere perdono. Siamo stati per qualcuno potrebbe dire: sì, però se io sono stato perdonato, perché devo ancora chiedere perdono? Beh, Gesù lo ha detto. Vi ricordate quando ha lavato i piedi ai discepoli? Gli ha detto: voi siete tutti lavati, però avete bisogno che i vostri piedi siano lavati ancora. In altri termini, siete stati purificati, però mentre camminate in questo mondo è necessario che siate liberati dalle sporcizie che si accumulano. Di molti peccati noi non ne abbiamo consapevolezza. Nel Salmo 19 Davide diceva: Signore, chi conosce i propri errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. E quindi noi dobbiamo pregare anche perché il Signore ci perdoni dai peccati di cui non ci rendiamo conto. Molte volte noi pensiamo di riuscire a capire, qualcuno dice: no, devi confessare tutti i peccati, ma io non li vedo tutti i peccati che faccio, sinceramente, ma so che ne commetto molti di più di quelli di cui mi rendo conto. Perciò chiedo a Dio: purificami dai peccati che mi sono nascosti. E questo tratto del carattere autenticamente cristiano evidenzia l'umiltà, la dipendenza da Dio, la vera devozione. Come iniziano le beatitudini nel discorso sulla montagna di Gesù. Beati i poveri in spirito, beati quelli che fanno cordoglio, beati quelli che piangono, perché saranno consolati. I poveri in spirito, quelli che fanno cordoglio, chi sono? Sono le persone che, essendosi rese conto del proprio peccato, della propria miseria, chiedono continuamente a Dio il perdono. E perché così chi ha la consapevolezza del proprio bisogno di perdono non diventerà aspro e spietato nei confronti del prossimo. Io ne ho abbastanza di sentire persone che accusano gli altri di essere dei peccatori. Vorrei vedere molto di più persone che accusano se stesse di essere dei peccatori e peccatrici e che hanno bisogno del perdono. Ve ne parleremo la prossima volta. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Ma chi prega costantemente chiedendo perdono, chi chiede misericordia, remissione del debito, a meno che non sia un ipocrita, non può pretendere di non poter perdonare qualcuno che lo ha offeso, che l'ha offesa. Quindi, per chi di voi ancora non è salvato, io voglio porre una domanda: hai mai gridato a Dio per il perdono dei peccati? Credo che non ci sia qui nessuno tra di noi che non abbia mai fatto una preghiera a Dio. Ci siamo trovati in difficoltà e abbiamo detto: Signore, aiutami. Ma quanti tra i presenti non hanno mai chiesto: Signore, perdonami? Puoi identificare un momento nella tua vita in cui lo Spirito Santo ti ha parlato, ti ha fatto vedere quanto sei brutto, quanto sei brutta davanti a Lui, quanto è il peso delle tue colpe e quanto hai bisogno che questo peso sia sollevato dalle tue spalle? Se leggi il libro dei Salmi, il Salmo 6, il Salmo 32, il Salmo 51, il Salmo 130, vedrai che questa è la comune esperienza di tutti gli uomini che hanno incontrato Dio. Supplica il Signore. Il tuo più grande bisogno non è una casa nuova, un lavoro migliore, un po' di benessere in più, un marito, una moglie, la salute. Il nostro più grande bisogno è di essere riconciliati con Dio, la pace con Dio, il senso della sua presenza, sapere che siamo amati da Lui e accolti nella sua famiglia. E questo è possibile. Cristo Gesù è venuto per questo. Cristo Gesù è morto sulla croce per questo. E Cristo Gesù ha detto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui, la fede, crede in Lui, abbia la vita eterna. E quindi medita su queste cose, prega, aspetta e gioisci in Dio. E ho finito davvero adesso. Per i credenti, beati sono quelli che fanno cordoglio. Dove sono quelli che fanno cordoglio tra di noi? Dov'è questa preghiera? Mi sono esaminato in questa settimana. Gesù mi ha insegnato a pregare: Padre, perdonami. Rimetti i miei debiti, perdona i miei peccati. E vi confesso di essermi trovato mancante in questo. Forse ci sono stati momenti e tempi nella mia vita in cui mi sono sentito molto più mancante davanti a Dio, ma noi tendiamo sempre a ricadere in quel senso di autosufficienza, di giustizia. In fondo, sì, faccio il mio dovere, lavoro, prego, mi dedico alla famiglia, mi preparo per la predicazione, vado a destra, vado a sinistra, faccio questo, faccio quell'altro. E cadiamo nell'errore di pensare che sono le nostre opere che ci rendono graditi a Dio. Non mi dite che questo non vi accade, se non vi accade, beati voi. Io trovo che questo è un combattimento sempre nella mia vita. E piuttosto che presentare davanti a Dio quello che mi manca, penso di essere a posto per quello che faccio. Ci concede il Signore una maggiore convinzione del bisogno che abbiamo del suo perdono, perché quando noi glielo chiediamo e lui ce lo concede, quella è la vera gioia. E sentire la gioia della salvezza e provare il cielo su questa terra. Vogliamo chinare il capo, fratelli, preghiamo. Padre nostro celeste, noi veniamo a te ringraziandoti per il meraviglioso insegnamento che Gesù ci ha dato sulla necessità, sul bisogno che abbiamo di supplicarti e chiedere sempre a te il perdono. Dacci il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti e perdona i nostri peccati, o Signore, perché a nulla gioverebbe, o Signore, avere una tavola imbandita se il tuo volto non fosse favorevole. A nulla, o Signore, gioverebbe avere calore e luce in questa terra se la luce del tuo volto non risplendesse su di noi. Perciò ti preghiamo che tu ci conceda, oh Signore, di avere una più profonda convinzione del fatto che noi siamo dei peccatori bisognosi del perdono, non solo quello che riceviamo mediante la giustificazione, ma anche quel perdono quotidiano di cui abbiamo letto e compreso in questa preghiera che Gesù ci ha insegnato. Rimettici i nostri debiti, o Signore, e concedici di mantenere un profilo di umiltà e un cuore umiliato al tuo cospetto, poiché tu hai detto che sono beati quelli che fanno cordoglio, quelli che piangono. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Fratelli, vogliamo...